Le 18:33 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo venerdì 21 giugno 2019, solstizio d'estate, e all'ascolto dopo una settimana di interruzione ovvia vista la Onda Rossa Festa della scorsa settimana, della nostra oretta settimanale di teologia estrema delle ore di religione. Allora, puntata speciale oggi perché ci siamo tutti, ci siamo io, ci sei, adesso ci sei anche tu,
ecco,
c'è Carlo.
Buonasera.
E un ospite telefonico.
Ma la parola, volevo solo collegare quello che stai per dire con quello che hai appena detto. Facevo proprio questa graffetta che
inciso.
Noi celebriamo oggi come teologi estremi il solstizio d'estate, il 21 giugno, grande momento che ovviamente in tutte le culture oscilla. Beh, perché non è esattamente questo giorno, non
poi
avendo
ai tempi dei tempi,
esatto,
non avevano l'orario,
appunto,
preciso,
quindi diciamo
però
questa settimana 15 giorni in
cui ci si rendeva conto che c'era più sole di tutti,
esatto, ci sono feste e tantissimi templi antichissimi sono collegati con la luce di questo giorno, tante storie, c'è una letteratura vastissima, e però noi ci vogliamo collegare con l'aspetto che questo giorno ha recuperato nell'ambito della cultura hippie negli anni 60-70, quindi il Stonehenge per esempio è stata riscoperta
in quegli anni
con in un'ottica, diciamo, come dire, neodruidica, se vogliamo,
New Age, anche se,
esatto,
prima, se non c'era ancora il termine,
esatto,
pre-New Age.
E quindi in cui, insomma, questo luogo era un modo per tornare a delle origini in fondo pre-cristiane, perché parliamo del mondo anglosassone, anglo-americano, e, insomma, Nord Europa, insomma, però il movimento hippie è molto californiano, peraltro. Quindi quest'idea anche dell'essere, diciamo, in Europa, perché loro da lì veniamo, insomma.
Sì.
Almeno, poi in realtà anche dall'Africa. E quindi questa e perché questo? Perché nel movimento hippie, il movimento hippie o comunque la cultura hippie in quegli anni è una cultura che ha molto a che fare ovviamente con la musica, e c'è un legame forte ovviamente tra la musica e questo immaginario anche fantasy, se vogliamo, e fantascientifico anche. L'idea di mondi alternativi è molto, diciamo, contigua, no? A questa cultura. E quindi noi oggi abbiamo un ospite, ti lascio di nuovo la parola.
L'ospite è l'autore, anzi il coautore, di un libro che si chiama Fantarock, stranezze spaziali e suoni da mondi fantastici. E quindi quale migliore occasione del solstizio d'estate per raccontare questo libro insieme a Mario Gazzola, che è coautore insieme a Ernesto Assante, ma noi avremo soltanto Mario. E che poi, peraltro, diciamo, questo libro ci interessa per le ragioni che tu hai appena adesso esplicato, ma è andato oltre, e in futuro, immagino, diciamo nell'autunno, lo avremo ancora ospite, perché lui è entrato con i piedi proprio diretti nel piatto della nostra trasmissione, ha curato un libro in cui si parla di teologia e fantascienza, legame che pure noi spesso e volentieri abbiamo analizzato. Lui l'ha fatto in maniera analitica in questo libro molto divertente, molto interessante, che vi andremo a presentare, insomma, nella prossima annata delle ore di religione. Direi che è tutto, e a questo punto brevissimo intermezzo musicale e poi andiamo subito a parlare con Mario via telefono.
Singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. When you sang, sail to me, let me enfold. Here I am, here I am.
allora buongiorno e benvenuto a Mario.
Buongiorno a voi.
Ehi, ciao Mario.
E a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Ciao Mario. Carlo.
Ciao.
Ciao. Allora, come abbiamo, noi abbiamo già preparato il nostro pubblico, quindi sa tutto, e quindi entriamo subito dentro la nostra storia. Un minutino per dirci come nasce il libro.
Ma il libro nasce in maniera quasi casuale, diciamo, quando Ernesto, che ne è stato il motore primo, mi ha proposto di mettere insieme le nostre passioni comuni, quella per la musica, per mercé la quale io avevo anche in passato collaborato con il magazine Musica di Repubblica, per cui ci eravamo conosciuti, e quella per la fantascienza, di cui ero diventato un umilissimo esponente nella remota colonia italica, quando avevo pubblicato il mio primo romanzo, che si intitolava Re di Morte, che era un cyberpunk un po' rocchettaro, ecco, perché il protagonista era un guarda caso un giornalista musicale e anche hacker. E quindi un bel giorno lui ha buttato lì questa idea di mettere insieme le due cose e fare un'analisi di dove la musica, che si è sempre un po' presentata come il sound del futuro, aveva sposato l'immaginario della fantascienza. Effettivamente un'analisi di questo genere in letteratura a nostra conoscenza non esisteva, e io di questo sono ancora convinto, e di qui è partito l'Opus Magnum che forse voi avete tra le mani in questo momento. Pronto, mi sentite?
Sì, perfettamente. Scusami, eccoci adesso, Carlo.
Ah, ecco, mi senti?
Sì.
Ah, ok, scusa, c'è stato un problema sul mix. Allora, dicevo, io adesso volevo solo fare una piccolissima introduzione alla domanda, collocando nello spazio-tempo il nostro discorso. Diciamo, siamo negli anni 50. Negli anni 50 negli Stati Uniti c'è un'estetica molto particolare, che è quella spaziale, anche se l'era spaziale ancora, diciamo, non è partita proprio veramente. Bisogna aspettare Gagarin, poi lo Sputnik, Gagarin, e poi dopo tutti gli altri, quindi alla fine degli anni 50, però si intuisce che quindi c'è questa tensione verso il futuro di una società che è appena uscita da una guerra devastante, che però loro hanno conosciuto in modo indiretto, e che gode di un boom economico dal 45 in poi notevole, ma anche di un conflitto anche culturale, perché questi giovani che stanno crescendo, nati appunto negli anni 40 o i primissimi anni 50, si stanno manifestando con più, un po', diciamo, in conflitto con i loro genitori. All'interno di questo scenario le automobili sono interessanti, perché sono quelle che più di tutte rispecchiano la grandezza americana. Queste sono macchine di 5-6 metri, 6.000 di cilindrata, enormi, e hanno queste forme che molto spesso guardano proprio a un design spaziale, cioè il futuro è talmente potente che vanno già oltre, no? Sono navi spaziali. E c'è in queste automobili una macchina che si chiama Rocket, cioè il razzo. E che ha a che fare con il vostro libro?
Beh, la Rocket 88 dà il titolo a una delle primissime canzoni del rock and roll degli anni 50, appunto Rocket 88 di Jackie Branston and His Delta Cats, scritta dall'allora di giovanissimo Ike Turner, che in futuro sarebbe stato noto come il marito della celeberrima pantera Tina Turner.
Certo.
E ovviamente sì, l'abbiamo presa così a esempio di, appunto, come dicevi tu, di uno stile, neanche uno stile di vita, un po' di una moda, ecco, cioè il fatto che il futuro e lo spazio in quel momento erano trendy come il bikini e l'hula hoop, ecco, cioè
sì.
Non c'era ancora sicuramente una ispirazione fantascientifica nobile, nel senso di una ricerca di fonti letterarie o di appunto paralleli culturali. Del razzo si apprezzava l'estetica veniristica,
la velocità.
Sì, è così. Questa canzone era del 1951, quindi siamo,
esatto,
veramente
all'inizio.
Agli albori.
Sì. Mm. E poi invece entriamo un po' più nel, così, discorso che stai facendo tu, quando la musica si comincia a rapportare anche con il cinema, la letteratura, con un immaginario in cui dentro la musica penetrano di più questi che sono i temi così della fantascienza o del fantastico. Negli anni fine 50-60, che credo sia il periodo proprio d'oro, se vogliamo dargli così una connotazione, non so se è giusto.
Ma secondo me il periodo d'oro è quello che rievocavi tu all'inizio della trasmissione, cioè quello degli hippie e di Stonehenge, perché appunto
fine
è
anni
in
60.
Quel periodo, eh?
Fine
sì,
anni
diciamo, il periodo diciamo di Woodstock, di cui quest'anno celebriamo il cinquantenario insieme a quello dell'allunaggio,
esatto.
Perché è in questa fase che la musica rock acquisisce questa importanza, questo peso culturale che fino a questo momento non aveva avuto. Cioè, in fondo, dagli anni 50 fino ai primi 45 giri dei Beatles, il rock and roll è in fondo sono canzonette per le feste da ballo degli adolescenti, no?
Certo.
Non c'è l'idea dell'ascolto dell'album a 33 giri filato, allora si ascoltava la singola canzone in 45 giri. L'album era in fondo un collettore di 3 o 4 singoli di successo e 4 o 5 riempitivi. Non c'è l'idea del concept album, non c'è l'idea di proprio di investire nella musica un concetto, un contenuto importante, come fa la cultura hippie una volta che appunto i Beatles hanno sfruttato tutte le potenzialità dello studio di registrazione, evolvendo nel giro di pochissimi anni dalle canzonette a una musica molto più complessa, sofisticata e originale. E Bob Dylan, oltre a Lennon e McCartney e tutta la scena britannica con loro, e i Beach Boys eccetera, con Pet Sounds,
certo,
evolvendo sia dal punto di vista sonoro sia dal punto di vista dei testi.
Scusa, ti interrompo perché mi colgo al volo il fatto che tu abbia citato i Beach Boys, perché ci importa molto, no, nel nostro discorso, in particolare Good Vibration, c'è il theremin.
Certo, esatto, c'erano questi strumenti
che
tra l'altro
di fantascienza
erano stati usati, certo, per fare il suono delle astronavi o il suono degli UFO, i suoni alieni, così si usavano questi nuovi strumenti che producevano sonorità non presenti in natura. Nel momento in cui quindi la musica diventa la bandiera della nazione giovani, che intende in qualche modo scalzare integralmente la cultura dei padri della generazione precedente, proprio soppiantandone il sistema di valori per dare vita a un mondo nuovo, ecco che la fantascienza acquisisce un'importanza, una metafora molto, molto più pesante,
certo,
nel senso che non si guarda a queste storie come appunto i fumetti di Buck Rogers con omini in tuta argentata che lottano coraggiosamente contro mostri terribili, che in fondo è una trasposizione della mitologia classica o del western in un'altra ambientazione. Si guarda al fantastico come indicazione di una via per trovare altri mondi, alcuni segnali li danno già gli scrittori, che in effetti culturalmente erano evoluti prima dei giovanissimi rockettari, già tra gli anni 50 e i primi anni 60. Heinlein con ad esempio Straniero in terra straniera diventerà un idolo degli hippie, perché il suo protagonista, cresciuto su Marte, non conosce la meschinità dei terrestri, non conosce barriere di genere e di sesso nel concepire la sua società fondata sull'amore, e così. Oppure Le guide del tramonto di Arthur Clarke, certo. Che poi è l'autore di Odissea nello spazio, certo. ci indicano degli alieni che segnano appunto la strada del crepuscolo per il pianeta Terra, in quanto che la sua ultima generazione di bambini è pronta per transumanare in un qualcosa di più evoluto che si manifesterà su altre lande spaziali. Quindi era proprio il segnale che cercavano gli hippie, no? Che dicevano noi in questo mondo non ci stiamo, siamo alla ricerca di qualcosa d'altro. Ricordiamo che proprio in quel periodo, per esempio, Jimi Hendrix scrive una canzone che si chiama A Mermaid I Should Turn to Be, no? Cioè il tritone che io dovrei diventare, perché piuttosto che vedere quello che sta accadendo sulla Terra, preferirei rifugiarmi nelle profondità marine, ecco.
Certo. No? In questo scenario quali sono, allora, se ci sono dei gruppi o dei soggetti con degli album o delle canzoni particolari che dentro il testo e nelle sonorità riescono a raccontarci quello che abbiamo detto fin qui, o perlomeno a farne un esempio ben esplicitamente connotato su questi temi?
Sicuramente sì, cioè tutta la scena di San Francisco è fortemente appassionata e impregnata di fantascienza. Lo erano Paul Kantner dei Jefferson Airplane,
certo.
Insieme al suo amico David Crosby dei Byrds. Quindi entrambi questi gruppi hanno dato vita a canzoni, basti pensare a 8 Miles High dei Byrds,
certo.
Mr. Spaceman. Tra l'altro i Byrds hanno registrato nel 68 una canzone Space Odyssey che esce prima del film di Kubrick, per esempio,
certo.
E tutta questa congrega la ritroviamo in un album, in uno dei primi concept album, cioè Blows Against the Empire, accreditato al gruppo Jefferson Starship, che sono appunto una parte dei Jefferson Airplane, insieme a David Crosby e a altri musicisti della scena di San Francisco, che attraverso le canzoni di quest'album raccontano la storia di un gruppo di hippie che trafuga un'astronave per cercare fortuna su altri pianeti. Quindi,
paradigmatico, direi.
Paradigmatico, esatto.
E poi a questo punto facciamo un piccolo passo avanti, perché siamo 69, 70, c'è un mondo esplosivo dal punto di vista musicale. Io penso sicuramente bisogna ricordare i Pink Floyd, perché ci sono dei
sì.
Astronomy Domain, Interstellar.
Questa fase qui è quella che secondo me è più coerente anche con la filosofia del programma, perché si guarda, cioè si ha una la fantascienza riveste una metafora quasi mistica, no?
Sì,
come
sì.
Nel film Odissea nello spazio,
sì.
Cioè si va a investire temi da niente, come qual è il senso della vita, da dove veniamo e dove andiamo, cioè,
certo.
Quello che tutti ci siamo chiesti guardando le enigmatiche fasi finali del film di Kubrick,
certo.
e dell'Odissea del suo comandante Bowman.
Sì.
Bowman. Sì, i Pink Floyd, tu mi chiedevi.
Sì.
I Pink Floyd hanno una curiosa storia.
Esatto.
Anzi, ne hanno due o tre, perché il loro vero science fiction guru era Syd Barrett,
sì.
Che, come sanno anche i sassi, in realtà ha partecipato solo al primo album dei Pink Floyd, perché poi lui è finito rapidamente sul famoso lato oscuro della luna, e loro hanno continuato con David Gilmour. Quindi i brani, i suoi classici Astronomy Domineo, Interstellar Overdrive, segnano veramente l'associazione della nascente musica psichedelica, della dilatazione della canzone rock verso scenari sonori finora mai tentati appunto dalle canzonette da ballo, dagli stessi Rolling Stones, che erano ancora molto più legati ai giri del blues, eccetera. In seguito, senza Syd Barrett, i Pink Floyd in qualche modo veleggiano verso tematiche più psicanalitiche e intimiste sotto la guida di Roger Waters, perché il famoso Lato Oscuro della Luna, che è uno dei dischi più venduti della storia della musica nel 1973, in realtà, nonostante il titolo, non è un disco fantascientifico. Il Lato Oscuro della Luna a cui Waters e compagni si riferivano è quello della follia, della mente umana che parte per altre tangenti, cosa che loro avevano ben presente avendo appunto seguito con dolore l'odissea del loro amico.
Certo.
Diciamo che forse implicitamente.
Beh, poi diciamo, loro collegano quello che tu stai dicendo in termini materiali, perché sono comunque diciamo, c'è uno sguardo anche politico di questa dimensione psicologica o psichica. Due brani fondamentali sono il tempo e il denaro, quindi collegano questa cosa e la società di massa, la società dei consumi. Poi l'album successivo si chiama Animali e quindi diciamo concludono. Sì. E quindi dicevi tu, appunto, loro sono
con un pezzo
hanno varie
che si,
storie, no?
Sì, prego, con un pezzo che si chiama Pigs all'interno, che Roger Waters l'altro anno in tournée rieseguiva facendosi accompagnare sui megaschermi da immagini rielaborate della campagna elettorale di Trump, nel caso qualcuno
non volesse
avesse dei dubbi sulle metafore
del maiale.
Si diceva che all'epoca lui avesse in mente il governo della nascente Margaret Thatcher,
sì.
Ma di sicuro di recente ha trovato delle metafore visive non meno pregnanti, ecco,
sì,
per esemplificare la sua.
E quali sono le altre storie?
Ma nel Dark Side of the Moon, dicevo,
sì.
Se vogliamo trovare una rilevanza fantascientifica, dovremmo riferirci allo storico manifesto della New Wave of Science Fiction scritto da James Ballard sulla rivista New World già nel 1962,
sì.
Quando Ballard con un certo sarcasmo lamentava l'eccessiva influenza che il modello narrativo della Guerra dei Mondi di H.G. Wells continuava a svolgere sulla fantascienza, e lui diceva: per favore, adesso basta. Già nel 1962, dice, cioè, ben prima che lo interpretasse Tom Cruise.
Basta le invasioni
schermi,
aliene.
Diceva, per favore basta con queste storie di alieni che invadono la Terra.
Esatto.
Io vorrei che la fantascienza mi desse degli stimoli mentalmente arditi, come io li trovo nell'arte contemporanea, nell'arte concettuale. Infatti, certo, lui scriverà racconti come Statue Canore, eccetera, eccetera.
Sì.
E lui diceva già allora: l'universo più inesplorato da sondare con il grimaldello della fantascienza è l'animo umano,
certo.
non certo gli spazi siderali. Non abbiamo bisogno di guardare lontano, basta scavare dentro di noi e ce n'è a profusione da,
certo,
scoprire. Quindi forse implicitamente nel loro scavo sul lato oscuro della mente umana i Pink Floyd si stavano accostando,
sì,
a quella fantascienza,
sì, sì,
un po' più raffinata ed,
sì,
evoluta dei Ballard,
sì, sì, sì,
dei Vonnegut,
certo,
dei William Burroughs,
certo,
che
certo,
utilizzavano certi strumenti narrativi o certo immaginario spaziale per poi parlare di guerre psichiche, di droghe, di liberazione della mente, di ampliamento o colonizzazione della coscienza, eccetera, eccetera.
Certo.
Ma adesso non vorrei, certo, tirarvela troppo lunga.
No. Dicevo, nei Pink Floyd però c'è un what if, vero?
Mi sentite sempre?
Sì, ti sentiamo. Dicevo, per i Pink Floyd abbiamo un what if interessante.
Pronto?
Pronto, io ti sento, pronto?
Sì, ti sentiamo perfettamente, Mario, vai.
Mario, noi ti sentiamo, tu ci senti? Pronto?
Carlo, mi sentite?
Sì, noi ti sentiamo benissimo, tu ci senti? Ci senti? Ok, che è successo?
No, ce l'abbiamo.
Pronto?
Noi ti sentiamo benissimo. Lui non ci sente.
Non ci sente più.
No, lo richiamiamo.
Pronto?
Allora proviamo a richiamarti.
Lo proviamo a richiamarti.
Un secondo e
mettiamo
vediamo
un brano musicale.
Allora, dovremmo essere riusciti a tornare in voce, Mario. Pronto?
Pronto, mi sentite?
Sì, perfettamente.
Ground Control to Major Tom?
Sì, ci siamo. Sì. Senti, stavamo dicendo, con i Pink Floyd c'è un grande what if, ce lo racconti?
Beh, sì, il what if fantascientifico era l'ipotesi iniziale di Stanley Kubrick di utilizzare la loro musica come colonna sonora del già citato 2001 Odissea nello spazio.
E chissà che sarebbe accaduto, appunto.
Che sarebbe accaduto perché l'Odissea nello spazio alla fine è entrato nella storia del cinema tutta, non solo di quella di fantascienza, come un capolavoro immortale, una pietra di paragone, diciamo, stilistica, sì, narrativa, strutturale e quant'altro, anche grazie a questa filosofia di Stanley Kubrick, poi diciamo declinata anche in altri film, da Barry Lyndon all'Arancia Meccanica, di utilizzare la musica classica nella colonna sonora, che lui spiegava dicendo perché devo rischiare di far comporre una musica nuova che magari potrebbe alla fine non soddisfarmi, non corrispondere a quello che io ho in mente, quando ho davanti a me un patrimonio sterminato di musica straordinaria dove posso pescare esattamente i brani. E tra l'altro nel libro noi abbiamo utilizzato una sapida intervista con il musicista Maurizio Marsico, un po' un guru dei sintetizzatori milanese, già attivo dagli anni 80, che mi spiegava che Kubrick aveva tra l'altro un approccio molto raffinato alla musica classica, perché talvolta si faceva anche in qualche modo riscrivere degli arrangiamenti per adattare le composizioni, sì, al mood che aveva. Quindi era uno che come calcolava al millimetro ogni dettaglio della messa in scena, anche con la musica aveva un rapporto estremamente come dire, preciso, sì, e di grande importanza. Quindi insomma pare che infatti aveva anche commissionato, sì, una musica al compositore Walter Carlos, che appunto la fece con uno dei primi sintetizzatori e che poi fu pubblicata come disco molti anni dopo, perché lui alla fine l'ha pagato e non l'ha utilizzata, certo, cosa che ha rifatto dopo con Shining. Sì, sì. Cosa sarebbe stato questo monumento del cinema con la musica dei Pink Floyd? Non lo sapremo mai, perché lui non la utilizzò, e non sapremo mai nemmeno come sarebbe stato il successivo Arancia Meccanica che ho appena citato, perché in quel caso lui chiese a Waters di poter usare una parte della suite di Atom Heart Mother, sì, del 70, che era appena uscito. Naturalmente, da buon Kubrick, lui chiedeva di poter usare la parte che gli interessava come e quanto gli interessava, e eventualmente anche lì trattarla, modificarla. Non so se astutamente o meno, comunque i Pink Floyd rifiutarono
la manipolazione.
come dire, esatto, sancendo in questo modo un casus belli destinato a non chiudersi mai, perché Kubrick, appunto, tanto geniale era quanto forse un po' indomito carattere, come molti geni, certo. Come dire, non era propenso a mandare giù con una pacca sulle spalle, per cui molti anni dopo, quando Roger Waters, ormai solista, gli chiese di poter usare la voce del computer HAL 9000 all'interno di una sua ennesima opera rock, che immagino a voi molto cara perché si intitola Radio Chaos, sì. Già negli anni 80 avanzati, Kubrick non vide l'ora di ripagarlo Panther Focaccia dicendogli picche, per cui purtroppo, ecco, diciamo, non solo Odissea nello spazio, ma diciamo c'è tutta una carriera tra Kubrick e il quartetto di Waters che, come dire, non ha mai ingranato, e quindi non, come molti altri dei progetti che regolarmente annunciava con baldanza David Bowie e poi non trovavano esatto. realizzazione, anche questo siamo destinati a non sapere mai come.
E infatti l'hai citato, perché l'altra figura che avremmo voluto affrontare subito era proprio che sta per arrivare, siamo nel 70-71, ed è appunto Bowie, il quale insomma è stato ampiamente saccheggiato nei decenni successivi, perché ha concepito brani che sono stati esemplari per il mondo non solo della fantascienza ma anche della scienza, perché un suo noto brano ha avuto come, diciamo, apoteosi celebrativa l'essere stato associato al documentario della BBC sull'Apollo 11. E quindi
naturalmente sì, si tratta di Space Oddity, esatto. E qui ancora una volta il riferimento è al capolavoro di Kubrick, che lui ha visto al cinema e prontamente ha tradotto in una immortale ballata.
E certo. E quindi Bowie che cosa rappresenta? Perché lui si fa alieno.
È un caso unico, infatti è l'unico musicista a cui nel libro dedichiamo un capitolo monografico, perché in questa sua rutilante e quasi cinquantennale carriera, arcinota per essere stata bizzarra e capricciosa quanto nessun'altra, ha toccato i lidi della fantascienza più volte e forse come nessun altro con competenza in diversi ambiti, perché se Space Oddity pescava appunto dall'Odissea spaziale di Kubrick, già con Ziggy Stardust c'era una mescolare una fantascienza apocalittica, perché nel disco Ziggy Stardust, ricordiamo che si apre con la canzone Five Years, che è uno scenario pre-apocalittico, cioè descrive la situazione della gente su una piazza quando si diffonde la notizia che al pianeta Terra restano 5 anni di vita, no?
Certo.
Il personaggio, questo cantante rock Ziggy Stardust, che alla fine viene ucciso nella canzone dai membri della sua stessa band, era uno che sentiva le voci e era in contatto con intelligenze aliene sulla cui fumosa entità forse Bowie stava già succhiando idee e sperimentalismi linguistici dai romanzi di Burroughs.
Certo.
Poi in seguito, abbandonate i panni glitterati dell'alieno della polvere di stelle, lui sogna di realizzare un musical mescolando i ragazzi selvaggi di Burroughs con la famosissima distopia del 1984 di Orwell, venendo preso anche in questo caso a bacchettate sui denti dalla vedova del grande George, che non aveva nessuna intenzione di far zampettare questa congrega di fricchettoni malvestiti e gay nel eredità letteraria di suo marito. Quindi nacque il disco Diamond Dogs, chiaramente ispirato a Orwell, c'è cioè un pezzo che si intitola 1984 e un altro che si chiama Big Brother, quindi è chiaro, però lui non poté svilupparlo come diretta trasposizione in musica della, perché non aveva i diritti, quindi è un altro what if. Ci fece uno dei tour più faraonici della storia del rock, perché si era fatto costruire una scenografia in tutto ispirata al Metropolis di Fritz Lang, che l'aveva portato al cinema a vedere la sua giovane amica Amanda Lear e l'aveva colpito molto, e siccome lui era una spugna e qualunque spunto buono scoprisse poi lo assorbiva, ne ha fatto tesoro. Sarebbe poi in seguito tornato nuovamente alla fantascienza, con un gioco spiritoso, anche la sua canzone del 79, Ashes to Ashes, riprende il personaggio di Major Tom, un po' prendendoci in giro, no? Perché il testo comincia, non so se ricordate, un personaggio di una delle prime canzoni, sento dei messaggi da base terra, e poi viene fuori che insomma questo Major Tom è un junkie, cioè un drogato, e quindi tutta l'idea del viaggio spaziale sarebbe il trip di un allucinato.
Certo. E poi c'è Life on Mars.
Life on Mars, sicuramente, ma siamo ancora ai tempi di Ziggy Stardust.
Sì, però è un brano come brano del 71. Che evoca Marte, dicevo, nel senso
storico. Evoca Marte, anche se poi in realtà si parla di disagio genitori figli.
Certo.
Quindi e qui la fantascienza è usata appunto come metafora di conflitti molto più terreni, insomma quelli appunto della hippie generation che dicevamo prima, è così, no? Poi lui tornerà ancora alla fantascienza con l'album Outside negli anni 90, che invece è tutto una specie di thriller cyberpunk, dove ha scritto anche il diario del protagonista in forma di giallo, di questo detective Nathan Adler che deve indagare su crimini artistici, eccetera eccetera, e qui si scatena un altro what if, perché lui aveva annunciato una serie di album e alla fine una grande opera teatrale diretta niente meno che da Bob Wilson, altra roba di cui poi si è perso ogni traccia, e chissà dove sono finiti i nastri di quello che aveva registrato e i piani del progetto, perché tutti i diretti interessati si dicevano pronti a partire, ma cantante era già andato su un'altra sponda musicalmente, eccetera. L'ultima, secondo me, lo vede chiudere il viaggio del maggiore Tom, perché non lo si nomina nel testo della canzone Black Star con cui si commiata dal suo pubblico terreno, ma nel videoclip è evidente che c'è questa ragazza con la coda che trova lo scafandro di un astronauta su un misterioso pianeta alieno, lo apre, e questo all'interno c'è un teschio gemmato che sembra la scultura di Damien Hirst, e quindi sembrerebbe l'approdo finale dell'odissea del maggiore Tom nello spazio, quando lo stesso Bowie sapeva che la sua stessa odissea sul pianeta si stava concludendo dolorosamente per la malattia.
Certo, e questo si ricollega a quello che dicevamo prima, perché questa ragazza che vede questo scafandro con dentro la morte, e in fondo è quello che tu dicevi, il finale di 2001, perché Bowman vede se stesso morire.
Sì, morire o rinascere, perché
sì, poi rinasce come effetto cosmico, certo, però è una transizione, esatto. È una transizione, quindi insomma tutto si ricollega. Negli anni 70 e 80 mi volevo soffermare invece in conclusione di questo assaggio, perché e poi ovviamente i nostri ascoltatori acquisteranno tutti in massa il libro, anche perché noi altrimenti non trasmetteremo più, quindi li stiamo ricattando.
Faremo uno sciopero, esatto. Una serrata.
Facciamo la serrata, facciamo i padroni. che qui insomma no, stiamo scherzando, insomma consigliamo ovviamente la lettura. Ecco, per proseguire un po', volevo entrare invece, visto che Bowie è un po' un trade union, perché ha una grande d'abilità a lavorare sul profondo, certo, delle tematiche fantascientifiche, però c'è anche un'estetica. Lui si traveste, indossa, evoca comunque. Però ecco, dopo ci sono, negli anni 70-80, gli abiti e lo spettacolo, diciamo, la fantascienza appare anche, diciamo, non è solo ascoltata o suonata in parole e suoni, ma è anche visibile in alcuni casi, penso ai Rockets, sì, mi pare, vero?
Sì, certo, la mia passione tutti metallizzati. Dei 13 anni.
Ecco, prego, prego, vai.
Sì. Vabbè, qui siamo, diciamo, i Rockets sono... diciamo il lato un po' più pop e commerciale della fantascienza, hanno il loro momento di gloria in quell'epoca che probabilmente ricordate anche voi, se non forse i nostri ascoltatori più giovani, in cui non riuscivi ad andare in discoteca senza sentirti la colonna sonora di Guerre Stellari o quella di 2001, no, scusate, quella di Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, remixate in versione disco music. I Rockets rappresentano, insieme, non so, a Meteor Man di Didi Jackson, questi esempi di un po' di disco music spiritosamente spaziale, il lato un po' più leggero, quello che appunto ancora flirta con l'immaginario argentato, sì, degli alieni, sì, glabri, e diciamo così dell'aspetto più spettacolare, mentre per esempio secondo me, sì, meriterebbe una puntata a parte delle ore di religione il rapporto forse mai completamente sondato di un David Bowie con i misticismi alternativi, perché se ai tempi di Life on Mars aveva dedicato una canzone che si chiama Quicksand, se non vado errato, a riferimenti all'occultismo di Aleister Crowley, qualcuno potrebbe ricordare che sulle immagini di copertina del CD di Station to Station lui compare in una tutina attillata tutta disegnata di simboli cabalistici, e quella tutina lì, visto che lui fortunatamente non era molto ingrassato con il passare degli anni, a differenza di noi, la ritroviamo nel videoclip di Lazarus, cioè praticamente l'ultimo che gira prima di morire. E nel videoclip di Black Star ci sono delle immagini di personaggi visti da lontano in croce che ricordano delle immagini appunto ancora collegate alle contorte speculazioni mistiche di questo personaggio come Crowley, di cui spesso si è detto che se fosse vissuto 50 anni dopo sarebbe stato un cantante rock per la sua vita così spettacolare e degenerata, diciamo, no? E questo aspetto, ovviamente qui mi sto un po' allontanando dallo specifico di rock e fantascienza, ma penso di seminare qualche cosa che magari non è fuori luogo, perché tu prima parlavi delle queste celebrazioni pagane,
sì,
del solstizio, no? Dei festival che si svolgevano a Stonehenge, mica solo perché lo scenario era terribilmente spettacolare, ma perché c'era,
sì, sì,
tutta una mitologia che veniva derivata da, appunto, sì, sì, da culti druidici e in particolare e magari ibridati con la meditazione trascendentale, certo, orientale, eccetera. E in questo brodo ha trovato anche molto sviluppo quel appunto misticismo alternativo di cercare l'interesse per appunto questi personaggi che, come Crowley, che era molto amato da Kenneth Anger, che fece i suoi film, no, irti di riferimenti esoterici no, My Demon Brother, sì, eccetera eccetera, e Jimmy Page dei Led Zeppelin era un cultore di Crowley, Ozzy Osbourne lo è stato, eccetera eccetera. Poi si vede sempre l'aspetto del satanismo un po' maledetto che si collega all'heavy metal con le croci rovesciate, eccetera eccetera, ma nel rock quella corrente lì è nata secondo me proprio nel 68, cioè quando c'era una autentica ricerca di misticismo alternativo, non solo di simbologie, sì, pure patele bourgeoise, certo, se così si può dire.
E
no?
Poi prego.
No, no, ecco, avevo seminato questa.
Sì, certo, no, questo... volevo proseguire nel senso che qui in questo, allora qui se, diciamo, potremmo entrare in un ambito in cui, perché il suffisso del vostro libro Fanta Rock è, non è solo fantascienza, ma anche fantastico, no? E qui in questo senso, beh, forse il progressive ha battuto dei territori, magari, vero?
Molto, molto, perché Genesis e Yes, esatto, viaggiano molto nel fantasy. Il progressive, con questo suo scavo anche musicale nel folklore tradizionale, vale culture, per cui i Jethro Tull portano il flauto traverso e il folk celtico nella musica rock, e in Italia chi comincia a avere i capelli bianchi come noi ricorda non solo gli Area, ma non so, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, cioè questi gruppi che con una cultura musicale raffinata e un impianto ideologico ben preciso, di ispirazione appunto marxista, e quindi cercavano il recupero delle tradizioni popolari e il suo rilancio in forme nuove perché fosse nuovamente significativo appunto per i giovani cresciuti a rock and roll.
Nel progressive i testi sono molto spesso, lo dico in senso molto lato, di tutti i gruppi, però delle parabole like che recuperano in, diciamo, racconti leggendari, fatti molto lontani, certo, nel tempo, che si sostituiscono all'immaginario, diciamo, giudaico-cristiano,
certo. Beh, basta pensare che un gruppo abbastanza noto di quella corrente ha scelto di chiamarsi Genesis, tanto
esatto,
per...
appunto, esattamente. Esattamente, e soprattutto il primo album si chiama From Genesis to Revelation, quindi insomma non, è, non esatto, è un granché, ma il titolo insomma è aumenta
esatto. Esatto, le copertine degli Yes sono una mostra d'arte degli scenari fantasy di della creazione di mondi alternativi, ecco.
Sì, certo, certo, queste isole nel nulla sospese anche, sì. E, dunque, ma negli anni 80 che succede? Perché la fantascienza cambia nella letteratura, no? C'è l'esplosione del cyberpunk, stiamo entrando nell'era digitale, cambia anche il suono perché la digitalizzazione si sente proprio, invade. E quindi che cosa accade da un punto di vista musicale? Quali sono, così, non so, i brani o qualche, così, per, diamo degli spunti finali, siamo addirittura d'arrivo, finali ai nostri ascoltatori, se vogliono recuperare delle sonorità sempre in questo ambito che stiamo affrontando, degli anni 80, anni 80 che sono anni molto molto complessi, ma non ci addentriamo.
Eh sì, sì, ci vorrebbe un'altra puntata, forse possiamo progettare un ciclo.
Probabile, sì.
Posso colonizzarvi, posso tentare di colonizzarvi come un pianeta alieno, esatto, e impostare un ciclo di fantarock. Allora, gli anni 80 che tutti ricordano come terreno di policromo per l'esplosione modaiola dei paninari e dei loro idoli commerciali Madonna e Michael Jackson e Duran Duran, in realtà sono un decennio che contiene molto. Se, come dicevi tu, se avessimo oggi il livello di innovazione musicale che c'è stato negli anni 80, certo, potremmo già stare felici. Allora, gli anni 80 si aprono praticamente con due monumenti della fantascienza come Alien e Blade Runner. Poco dopo c'è Terminator, il cui ultimo capitolo minaccia di uscire con il suo Schwarzenegger quasi settantenne quest'autunno, sì, per dire, tanto per dire la potenza di alcuni segni usciti allora.
È una Sarah Connor ultra sessantenne.
La musica rock ce n'è tanta, perché al di là della colonna sonora di Blade Runner fatta da Vangelis, che era un tastierista del progressive, esatto, greco degli Aphrodite Child, sì, abbiamo per esempio un emulo di David Bowie che si chiama Gary Numan, che fa un disco, un album che si chiama Replicas, dove si accenna ai replicanti nel 79, cioè 3 anni prima dell'uscita di Blade Runner. Abbiamo diciamo nel comparto della musica più avanguardistica e industriale, per esempio le Alien soundtracks dei Chrome, degli americani Chrome, che sono un inedito esperimento di ponte tra lo space rock e la new wave più dura e anche difficile da ascoltare, diciamo. Poi abbiamo appunto anche quella musica commerciale che è quella che tutti hanno in mente, ma per esempio, visto che vi piace andare a scavare nei What If, sarebbe giusto che tutti quelli che ricordano una canzone come Wild Boys dei Duran Duran diventare l'insopportabile inno dei paninari qui di Piazza San Babila, ecco, dico io che vi parlo da Milano,
certo,
sapesse che quella canzone era stata scritta da Simon Le Bon su istigazione dell'amico regista Russell Mulcahy, quello che aveva avuto tanto successo con il film Highlander con le musiche dei Queen, il quale aveva acquistato i diritti niente meno che del romanzo Ragazzi Selvaggi di William Burroughs, che abbiamo già nominato prima insieme a David Bowie. Quindi tutt'altro che un progetto modaiolo e superficiale, insomma l'immaginario di Burroughs era quanto di meno paninaro si potesse immaginare. Forse per quello il film non andò in piedi e ci rimane questa canzone con un videoclip che la dice lunga sugli intenti del regista, perché è chiaramente uno squarcio post-apocalittico che rimanda ai vari Mad Max o Fuga da New York, che sono film di quegli anni.
Di quegli anni, certo.
Per gli anni. E l'altro segnale che io noto è invece la nascita di una, diciamo, se prima si era parlato di un sguardo pesante verso la fantascienza, cioè la fantascienza sta in un sistema di rinnovamento dell'ideologia, di ricerca di una palingenesi sociale, posso usare questa parolona?
Sì,
certo. Palingenesi sociale, politica, morale che a cui sognavano gli hippie. Negli anni 80, gli anni appunto, diciamo, guardando anche il lato un po' più superficiale dei segni, nasce questo sguardo postmoderno alla fantascienza, per cui per esempio nel videoclip di Thriller di Michael Jackson si gioca con la citazione dell'horror no, di John Legend, la citazione spiritosa dell'horror trasformato in music, dell'horror alla notte dei morti viventi trasformato in musical. In realtà poi in quel periodo esistono ancora perfino i concept album. Per esempio un gruppo minore del technopop inglese che si chiamava A Flock of Seagulls, che vuol dire uno stormo di gabbiani, fa il suo primo album ed è proprio un concept album su un'invasione aliena della Terra. Quindi in realtà non si perde questa attenzione. In più c'è, diciamo, che siccome la musica rock ormai non è più quel ragazzino che era ai tempi dei Beatles, comincia ad avere questo sguardo un po' disincantato e citazionista sul passato. Pensiamo ai B-52, no?
Sì,
un gruppo,
sì,
della New Wave americana che vive tutto all'interno di una mitologia degli anni 60, le ragazze col tupè, le minigonne, i ragazzi con le giacche attillate e le cravattine a fettuccia. è qualcosa che non c'è mai stato. Cioè c'è un rock che invece di dire io sono al futuro gioca con quello che sa essere già nel vissuto del suo pubblico, come una strizzatina d'occhio su un passato allegro, no? Cioè,
certo.
È il corrispettivo di quella passione per gli anni 50 che chi ha la nostra età ricorda, sì, nel successo della serie televisiva di Happy Days, o certo, di film come Grease. Ernesto Assante, in un'altra intervista
oggi però dobbiamo chiamare Ernesto Assente. Perdonami, questa non potevo.
Terribile.
No, capisco.
No, ricordiamolo che è il coautore del libro. Però.
Che è coautore del libro. Nel libro lo definisce giustamente lo sguardo alla fantascienza dei pronipoti. Cioè, esatto, ha una fantascienza un po' ridicola, no? Così. Quindi in qualche modo
erano usati in carosello per la pubblicità dei frullatori Girmi.
Esatto. e in fondo è l'inizio all'interno del rock di quell'atteggiamento tarantiniano di giocare con ironia su una serie di materiali che tu sì. utilizzi come oggetti, certo, così scorie del passato, indipendentemente dal loro significato, ma perché ti creano uno stile, no?
Certo.
Per cui fai un film, ma ci metti, fai un film oggi con le tecniche di adesso, ma gli fai i finti graffi come se fosse una pellicola vecchia, usi le, sì, macchine degli anni 50, i criminali girano con la giacca nera e la camicia bianca come i Blues Brothers, eccetera, il tutto in una, no?
Certo, certo, certo. Senti, ma siccome appunto siamo in chiusura, l'ultimissima notazione, quando si fa un libro di questo tipo dove c'è una cronologia, voi avete discusso dove vi siete fermati, nel senso siamo nel 2020, dove vi siete fermati e con che, cioè cosa dicono, senza entrare troppo nello spoiler, così i nostri ascoltatori avranno, cosa dicono le ultime pagine, cioè di che si parla, dove vi siete fermati, avete messo un anno, come dire, per fermarvi, oppure
ci siamo fermati. Allora, il libro è uscito il 6 di dicembre, credo che il libro finisca a settembre del 2018, quando io ho consegnato le bozze.
Ah, ok.
Perché gli ultimi dischi che ho citato erano appena usciti. C'era per esempio un gruppo italiano che ha scelto di chiamarsi La morte viene dallo spazio, titolo del primo film di fantascienza girato in Italia nel 1958,
esatto,
che è un trip appunto psichedelico, cosmico, molto sessantottesco, ed era appena uscito come un altro album di un metallaro danese che si fa chiamare Aireon, e che sviluppa un concept fantascientifico, addirittura multi-album, cioè la vicenda continua, prosegue da un disco all'altro, quindi le cose procedono, e io ho cercato di dar conto fin dove si è potuto.
Certo.
Tra l'altro, come i lettori noteranno, per venire incontro a chi non fosse un cattedratico in tutta la letteratura di riferimento, abbiamo messo delle leggende all'inizio di ogni capitolo, segnando i libri, i principali film e anche i fumetti che definiscono l'immaginario fantastico di un certo decennio a cui, certo, fare riferimento poi quando si analizza la musica. Certo. Quando sono arrivato al 2000 mi sono posto il problema che non era più sufficiente nemmeno parlare solo di cinema, per cui mi sono avvalso di due ottimi collaboratori come l'amico Walter Lassainato, che ne sa di videogame, ci ha lavorato anche nel campo, per una sezione dedicata all'immaginario videoludico, che ormai è fuso in un'unica lega veramente cyberpunk con l'immaginario cinematografico.
Certo.
Oggi non c'è il cinema di fantascienza, soprattutto il fantastico dei supereroi, senza le animazioni 3D che vengono dal,
certo,
mondo dei videogiochi.
Certo.
Ci sono film tratti da videogiochi, videogiochi tratti da film, e poi ci sarebbe da fare tutto un altro discorso, che purtroppo il tempo ci negherà, sulle serie televisive, per le quali mi sono,
certo,
affidato a Marcello Aguidara di Nocturno, che mi ha aiutato a dare spessore a questa serie che sta rimacinando tutto Philip Dick, Svastica sul sole, ovvero L'uomo nell'alto castello, gli Electric Dreams of Philip Dick, sì. Poi ecco un'altra, una cosa che molto andrebbe discussa nelle ore di religione è questa serie che sta andando avanti, che è il racconto dell'ancella,
sì.
Handmaid's Tale, sì. Che è tratto dal romanzo di Margaret Atwood,
sì.
E che già nel 90 era stato trasferito in film da Volker Schlöndorff, e adesso è diventata una serie televisiva che tra l'altro prefigura in qualche modo certe derive un po' integraliste cristiane che si respirano nella società, cioè società maschilista, sì. Dove le femmine vengono gestite autoritariamente come fattrici di prole, almeno le poche che sono ancora in grado di farle in questo futuro distopico, eccetera eccetera. Quindi lì ci sarebbe molto da discutere su una teologia,
certo.
estrema,
certo.
Il film ci aveva dentro Robert Duvall e Faye Dunaway molto bravi, e la serie mi pare che stia funzionando. Io non ne ho visto molto più che i trailer, ma mi pare che sia già la terza stagione, quindi
sì.
È un oggetto che
certo.
In qualche modo sta tornando, cioè sta avendo una sua attualità pur nel mondo che ci vediamo intorno a noi e che sentiamo nei telegiornali, ecco.
Ok. Benissimo, allora dunque noi ci salutiamo, ti ringraziamo e ovviamente ci risentiremo perché abbiamo annunciato poi di un altro lavoro, e quindi poi in autunno sarai di nuovo nostro ospite.
Un'antologia di racconti fantamusicali.
Sì, certamente.
Sì, che uscirà per Arcana.
Sì, certamente. E quindi noi adesso, quando sarà tutto pronto, ti ospiteremo. Per adesso ricordiamo Fantarock, che è il libro di cui abbiamo parlato oggi con Mario Gazzola, che è stato con noi oggi al telefono da Milano, e la casa editrice?
Arcana.
Anche lui. Ah sì, scusa, non avevo, perché non ho qui il computer. E si può trovare in tutte le librerie?
Io mi auguro vivamente di sì, sì, di solito.
Benissimo, siete distribuiti, altrimenti ci si può servire del portale online della casa editrice, che prontamente ve lo spedirà.
Portale di Amazon.
Quello che sì. Ciascuno cercherà di trovare
la soluzione migliore e più eticamente.
Esatto. Va bene.
Però io ricordo agli ascoltatori, sì. di Radio Onda Rossa, che entrare in una che sicuramente, se sono ascoltatori di Radio Onda Rossa, già probabilmente sono sulla buona strada. Comunque entrare in una libreria non è ancora reato.
Certo.
Ancora.
Ecco, e quindi quando poi noi altri brontoloni ci troviamo a lamentare la degenerazione della situazione culturale, ricordiamoci sempre che la situazione culturale in ultima analisi la facciamo noi,
certo.
E quindi se nessuno entra in libreria a comprare un libro, poi abbiamo il nostro bello a rompere le scatole agli editori perché non osano sperimentare,
certo.
le nostre visioni,
certo.
e io ne so qualcosa,
certo.
ma ecco, non certo. voglio...
Certamente, no, l'invito a entrare in una libreria è certamente sacrosanto, lo diciamo usando il termine sacrosanto perché siamo all'ora di religione, e anche
quindi
noi
possiamo
utilizzare, abbiamo delle nostre sacralità, e quindi, come dire, va benissimo. Allora, Fantarock con Mario Gazzola. Il libro è un libro consigliato dalla Onda Rossa, quindi è successo strepitoso. Mario, ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro per il prossimo libro di cui parleremo, abbiamo detto, in autunno. E tu ci sai dare... No, autunno.
Dovrebbe uscire in ottobre, perché
benissimo.
Già nel copertinario.
Bene.
E saranno 8 autori scatenati a dare forma a degli incipit scritti da Brian Eno proprio per le registrazioni di Outside di David Bowie, di cui abbiamo parlato.
Bellissimo, prima. Bellissimo. No, questo non è abbiamo fatto il trailer, e quindi i nostri ascoltatori si appassioneranno. Grazie Mario, di nuovo un abbraccio da noi.
Grazie a voi.
Ciao.
A presto.
Grazie, certo, a presto, ciao ciao.
Bene, le 18, le 19:37 e chiudiamo qui questa puntata oggi particolare, perché poi di solito noi abbiamo gli ospiti in studio oppure facciamo noi invece.
Oggi abbiamo
addirittura abbiamo usato il telefono, vedi, la prossima volta proviamo col telegrafo e vediamo come funziona.
La prossima volta ci possiamo tentare un collegamento con la ISS.
Esatto, e vediamo se tutto procede. Va bene, e allora il libro l'abbiamo ricordato, ci sentiamo e ci ritroviamo venerdì prossimo
con gli ultimi scoppiettanti nostri
ne sono successe e ne stanno succedendo di cose scoppiettanti, per cui
le nostre incursioni nell'attualità della religione contemporanea e nostra compagna di avventure nel programma, perché noi senza la religione in fondo alla fine, vedi, non possiamo essere in fondo veramente atei, perché sennò ci
lasciamo stare, che questo è tutto un lungo discorso.
Va bene senza scherzare,
ci sentiamo venerdì prossimo, un abbraccio a tutti e tutti, ciao.